Dicevo, ho perso il filo, non credo che sia l'attitudine giusta né dei politici, né degli scienziati, né delle persone in generale. Perché tutti stiamo pensando a questo punto a noi stessi. Si fa di tutto, si dice di tutto, tutti danno soluzione, ma io non sento, non vedo nessuno che grida a Dio, nessuno che piega le ginocchia davanti al Signore, e mi riferisco anche ai nostri governanti, quelli cosiddetti governanti, intendo dire anche di altre nazioni ovviamente, quelli che magari dicono di adorare il Signore, di servire il Signore, di fare tanto per il Signore. Ma non mi sembra. Ognuno dà la sua ricetta, ognuno dà il suo parere, ognuno dà le sue disposizioni. Con un coprifuoco risolviamo il problema, con un lockdown, come si dice, ne risolviamo un altro. Io non lo so. Io credo che veramente la società globale, il mondo, è in una grande confusione. Però ha ragione. Non è che possiamo negare, come fanno i negazionisti, che non esiste il problema, che non ci sia questo virus che sta veramente, come dire, distruggendo l'anima e lo spirito della gente. Il problema però è che anche, a mio parere ovviamente, anche la Chiesa in generale ovviamente, è caduta in questa trappola. È caduta in questa condizione. Anche la Chiesa non fa niente di più se non implorare Dio che mandi la soluzione, guarisci un miracolo così il virus se ne va. Tutto qui. Anche la Chiesa credo che sia in una situazione non chiara davanti all'Eterno. E quindi anche nella Chiesa è entrato lo stesso problema della società, di quelli che non credono nel Signore o che, anche se credono, comunque lo tengono molto lontani. Ma noi cristiani nati di nuovo, noi cristiani anche di nomina, non stiamo, secondo me, facendo quello che Dio vorrebbe che facessimo in questo momento. Noi cerchiamo consolazione da parte di Dio, perché siamo le vittime. Ma non c'è consolazione in questo tempo. Dio non ci darà consolazione in questo tempo. Per confermare questo, io ho preso dalla parola di Dio, dal profeta Ageo, alcuni versetti. Oddio, è così corto questo libro che quando ne hai letti 5-6 è come se l'hai letto quasi tutto, no? Però abbiamo preso alcuni versetti, ho preso alcuni versetti per confermare un po' quello e paragonare un po' quello che sto dicendo a quello che stava vivendo in quel tempo il popolo di Giuda, il popolo di Israele, almeno il rimanente del popolo. Sappiamo che era un periodo in cui quasi tutto Israele era andato in esilio, Babilonia. Era il periodo in cui alcuni stavano anche rientrando dall'esilio. E quando rientrano trovano una situazione disastrosa e penosa, una situazione di povertà, una situazione veramente avvilente. E per quanto riguarda anche il Tempio, lo stesso era stato distrutto e quindi era un Tempio che doveva essere ricostruito. Ma che cosa fa questa gente? Non si preoccupa del Tempio, ma si preoccupa della propria vita, delle proprie cose. Quel po' che ha, in fin dei conti, sono una vittima. Quindi per il Tempio c'è tempo. Penso a me. Allora vi leggo dalla parola di Dio quello che il profeta Ageo dice per conto ovviamente dell'Eterno. Così dice l'Eterno degli eserciti, leggo al capitolo 1 per chi vuole seguire, versetto 2. Così dice l'Eterno degli eserciti. Questo popolo dice, il tempo non è ancora giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere ricostruita. Che cosa dice il popolo? Il popolo dice, il tempo per ricostruire la casa dell'Eterno non è ancora arrivato. Il popolo ha deciso che deve essere così. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a loro, al popolo, per mezzo del profeta Ageo, dicendo: e forse questo è il tempo, qui parla l'Eterno e fa la domanda, e forse questo è il tempo per voi di abitare nelle vostre case rivestite di pannelli di legno mentre questo tempio giace in rovina? Perciò, ora dice l'Eterno degli eserciti, considerate bene le vostre vie. Qui la parola porta a pensare di considerare le vie che quel popolo aveva intrapreso. La stessa parola oggi ci può chiedere di considerare anche la nostra via, e parlo a livello universale e della Chiesa, ovviamente, dei credenti. Considerate le vostre vie, consideriamo le nostre vie, cosa stiamo facendo e dove stiamo andando riguardo il Tempio del Signore, che per noi siamo noi stessi, perché noi siamo il Tempio di Dio, o non è così? E quindi riguarda noi stessi, ma sotto l'aspetto spirituale, non sotto l'aspetto materiale, perché più avanti, prima abbiamo letto che questo popolo si occupava di abbellire o comunque di tenere in maniera confortevole la propria casa, perché avevano dei pannelli di legno, quindi cercavano di, in qualche modo, di stare comodi, trascurando quello che era il Tempio. A volte anche noi cerchiamo il benessere materiale, di stare bene in maniera confortante e confortevole, ma non ci occupiamo del nostro spirito e della nostra anima, che riguardo a Dio sta andando per vie sbagliate probabilmente. Quindi l'invito dell'Eterno è quello di considerare le nostre vie. L'invito di oggi dello Spirito Santo dice alla Chiesa: considerate le vostre vie, considerate quello che state chiedendo in questo momento di difficoltà a Dio. Considerate. Non c'è altro nome che è stato dato, non c'è altro nome che è degno della nostra lode. E quindi quando noi cantiamo queste cose dobbiamo ricordarcele, perché noi dobbiamo soprattutto occuparci, in questo tempo così difficile, di adorare il Signore e di lodarlo, di ringraziarlo, nonostante tutto. Avete seminato molto, dice la parola, ma avete raccolto poco, mangiate ma non fino a saziarvi, bevete ma non fino a soddisfare la sete, vi vestite ma nessuno sta al caldo, chi guadagna un salario lo guadagna per riporlo in una borsa forata. Quel po' che guadagniamo se ne va via. È come mettere l'acqua in un secchio bucato. Non rimarrà, se ne va via. E dice: mangiate, avete seminato molto, vi state affaticando. Parla al popolo, ma forse lo Spirito parla anche a noi. Ci affatichiamo, facciamo mille cose, tante cose, ma poi alla fine non raccogliamo molto, qualcosa. Poco per quello, in rapporto a quello che seminiamo. Mangiamo tanto, ma non ci saziamo mai. Abbiamo sempre più fame, sempre più fame. Vi vestite, ma non siete mai contenti. Non state mai a caldo. Ho sempre bisogno di qualcosa di più, sempre il corpo, sempre il materialismo, sempre quello che è il benessere fisico. Chi guadagna, dice, lo sperpera, in poche parole. Va in una borsa forata. Così dice l'Eterno, versetto 7, degli eserciti. Considerate bene le vostre vie, lo ripete, salite, e qui è un invito che fa a quel popolo, è un invito che fa anche a noi questa mattina, è un invito che fa a tutta la Chiesa di Gesù Cristo. Salite sui monti, portate legname e costruite il Tempio, perché possa compiacermi in esso ed essere così glorificato, dice l'Eterno. L'Eterno sta dicendo al popolo: adesso è il tempo, tu, popolo mio, di ricostruire il Tempio, dove posso compiacermi e dove posso essere adorato. Per la grazia di Dio noi oggi non dobbiamo costruire nessun Tempio materiale, fisico, fatto di mattoni. Ma come ho detto prima, noi siamo il Tempio di Dio. Ma probabilmente nella nostra vita c'è qualche fessura, qualche mattone è andato fuori posto. Ultimamente in casa dove abitiamo, forse del vento ha spostato qualche tegola, l'ha buttata giù, si è fermata sulla grondaia, quindi non è caduta giù, però ha causato qualcosa. È venuto un signore, sta riparando, perché il tetto non sia poi soggetto a perdite di acqua quando piove, o addirittura, come sapete, quando c'è il buchino che poi si mette il dito, si gratta, il buco diventa un cratere, no? E quindi se non si ripara subito, se non si rimette in ordine subito, rischiamo di rovinare il Tempio di Dio, il nostro Tempio. E allora forse nella nostra vita ci possono essere queste piccole cose che non stanno andando. Non permettiamo che la situazione attuale, l'amarezza, lo scoraggiamento, perché questa è la parola di oggi, scoraggiamento, ci porti a distruggerlo. Mi capite? Una riparazione fatta in tempo sistema le cose, ma ritardarla rischia molto. Quindi il Signore dice: considerate le vostre vie, salite sui monti, prendete legname e portatelo, fate il tempio perché io mi possa compiacere e dove io possa essere adorato come ai bei tempi. Come quando c'era il tempio di Salomone. Vi aspettate molto, ma ecco c'è stato poco. Quando poi l'avete portato a casa, io l'ho soffiato via. Perché? Dice l'Eterno degli eserciti, a motivo del mio tempio che giace in rovina mentre ognuno di voi corre alla propria casa. Il Signore vuole dal suo popolo che il suo tempio sia in ordine. Non dobbiamo pensare al materialismo, al benessere, allo stare bene secondo il nostro pensiero, ma dobbiamo pensare come il Signore pensa. E il Signore vuole che tu e Dio, che la Chiesa sua, sia in ordine. E questa situazione attuale, mondiale, sta mettendo molto disordine nella casa del Signore. Molto disordine. E quindi è tempo, non di consolazione, come ho detto prima, ma è tempo di lavorare. Dio ci chiama a lavorare. Non ci chiama a essere consolati. Ci sono anche tempi in cui la consolazione di Dio arriva, ma questo non è il tempo di essere consolati, accarezzati. Poverino, sì, questo virus sta distruggendo tutto. Hai ragione, non è colpa tua, poverino. Stai a casa tranquillo, non fare niente per il mio tempio. Pensa alle tue cose. Non è così. Il Signore ci chiama a lavorare. Ora, possiamo vedere sempre secondo la scrittura che cosa Dio vuole oggi, qual è la sua esortazione che dà al popolo e quindi indirettamente, anzi direttamente anche a noi, la sua esortazione. Perché qui ci troviamo di fronte a un problema come un serpente, un ragno, un insetto velenoso, e ce ne sono tanti, anche pesci molto velenosi, che se ti pungono avvelenano il tuo corpo fino alla morte o bene che vada, anche a complicazioni. Allora c'è bisogno di un antidoto quando succede questo, è vero? Solo l'antidoto è quella sostanza che annulla l'effetto del veleno che è stato iniettato. E come dicevo prima, si sta cercando, nel caso del Covid, si sta cercando un vaccino. Un vaccino che gli scienziati stessi non danno neanche più certo, probabilmente domani, fra 6 mesi, 1 anno, e forse ti copre in parte. Non sappiamo, siamo nel dubbio. Invece Dio ci vuole dare l'antidoto perché noi superiamo questo momento. Non sto dicendo per il corpo, io sto parlando del Tempio, l'antidoto affinché questa situazione non venga ad avvelenare la nostra anima e il nostro spirito, al punto che diventiamo così frustrati che ci sediamo e non facciamo più niente. E invece il Signore ci chiama a lavorare. Dopo queste parole, dopo queste parole che abbiamo letto, leggete poi voi più avanti i versetti 11, 12, 13, 14, ecco che il popolo ascolta la parola di Dio. Insieme al popolo ovviamente lo ascoltano Zorobabele e Giosuè, che sono il governatore e il sacerdote, e il popolo. Vediamo, ci sono queste tre personalità, diciamo così, il governatore, il sacerdote, la parte spirituale, e poi c'è il popolo. Tutti e tre capiscono la parola del Signore, perché quello che abbiamo letto prima non era rivolto solo al popolo, era rivolto anche all'amministratore, al governatore e al sacerdote, quindi a tutta la struttura della società di allora. Oggi è rivolta anche ai governanti, è rivolta ai sacerdoti, e noi siamo anche sacerdoti, no? È rivolta al popolo questa parola. Quindi vediamo che tutti e tre aprono il cuore, prendono timore di questa parola e capiscono che devono pensare a ricostruire il Tempio. Nel capitolo 2, versetto 4, leggiamo: «E ora sii forte, Zorobabel, dice l'Eterno, sii forte, Giosuè, figlio di Giosadac, il sommo sacerdote. Sii forte, o popolo tutto del paese, dice l'Eterno, e mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice l'Eterno degli eserciti, secondo la parola del patto che stabilì con voi quando uscisse dall'Egitto. Così il mio spirito dimora in mezzo a voi, non temete». Amen. C'è una situazione di scoraggiamento. Il popolo aveva tutte le ragioni di essere scoraggiato. Come abbiamo detto, era un popolo che aveva avuto l'esilio. Parte stava ancora in esilio. La loro terra e la loro città erano state distrutte. Il Tempio era stato distrutto. Il centro della vita di Israele, del popolo ebreo, era stato distrutto. Non avevano più niente. Non avevano più nulla. Quindi siamo davanti a uno scoraggiamento totale. L'unica cosa che facevano è pensare un po' a se stessi, con quel po' di forze che gli erano rimaste. Invece di dedicarle a Dio, nell'adorazione, nel Tempio, loro lo hanno dedicato a se stessi. E uno scoraggiamento totale c'è anche oggi. Accendiamo la televisione, sentiamo di tutto e di più. Questo virus sta dando nella testa alle persone. Ci sono ministri, parlo dell'Italia, che si occupano di stupidate invece di occuparsi delle cose che devono occuparsi. Si mettono, come si dice, gossip? Si mettono a fare gossip. Si mettono a giudicare, a dire se quel calciatore ha fatto bene o ha fatto male, o se quella partita, perché è stata fatta, ha fatto bene o ha fatto male, invece di occuparsi delle cose importanti e serie per cui è stato nominato ministro. La gente sta pazziando, diciamo, no? Ognuno si ingerisce nelle cose dell'altro. E questo, secondo me, è un segno proprio di smarrimento. Siccome non so proprio più che cosa fare, me la prendo con Roberto, anche se non c'entra niente con Roberto. O me la prendo con Benedetto, anche se lui non c'entra niente. Però nella mia posizione mi sento di dire qualcosa all'attività di Benedetto, quando non c'entra niente. I governatori e governanti delle grandi potenze fanno di quelle sciocchezze, usano social per dire stupidate molte volte, invece di stare fermi e riflettere e chiedere a Dio l'aiuto e la guida attraverso lo Spirito Santo di come ben governare, perché a quello sono stati chiamati. Poi possono anche sbagliare. No, si lasciano andare in stupidate. Questo è un brutto segno. Vuol dire che quando siamo scoraggiati, poi siamo capaci di dire e di fare un po' tutto, ma niente di cose importanti. Tanto siamo lì. Siamo vittime. Ma Dio non ci vuole vittime. Dio ci vuole, per quelli che siamo, figli suoi, figlie sue, che nel momento difficile, invece di piangere e cercare la consolazione, devono lavorare, devono rimboccarsi le maniche e ricominciare anche nelle difficoltà, perché lì ci sono io, ha detto. Allora, senza di me, dice Gesù, non potete fare nulla. Questa è una cosa che dobbiamo metterci in testa tutti quanti. Qualunque cosa facciamo per il Signore, se non c'è Cristo con noi, se non c'è lo Spirito Santo che ci guida, che ci consiglia, che ci ammaestra, che ci dà la forza e la sapienza per poter fare le cose, non possiamo fare nulla. Tutte le cose che iniziamo presto finiranno. Non hanno una continuità nel tempo se Dio non è con noi. Mosè disse: io non mi muovo da qui. L'aveva capito molto bene. Se tu non vieni con noi. Perché io da solo potrei, sono il capo, potrei portarli. Ma dove li porto? Li faccio fare 3 chilometri. Sono 40 anni che girano per colpa mia nel deserto, figurati, li faccio fare altri 40. Se tu non vieni con me, con noi, io da qui non mi muovo. Forse qualche volta dobbiamo anche osare sfidare, fra virgolette, l'Eterno nelle decisioni. Io non mi muovo, perché se faccio, dopo 2 passi cado. la consapevolezza di chi siamo. Immaginiamo in un momento di scoraggiamento dove possiamo andare, in un momento di debolezza dove andiamo senza Signore. Ma Dio, quando dice andate a lavorare, dice io sono con voi. E più avanti dice non temete. Non temete, dice Gesù, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Quando è la tua fine? Quando tu chiuderai gli occhi e la storia continuerà, per te è già la fine. Gesù rimane con ognuno di noi fino alla fine dei nostri giorni terreni. Se poi arriverà che saremo in vita, gloria a Dio, faremo questa bellissima esperienza, se no la faremo in un modo diverso, ma la faremo. Ma i miei giorni, la mia fine, e quando chiuderò gli occhi e non respirerò più. Ma fino a quel momento, sulla terra, Gesù è stato con me. Chiaro questo concetto? Poi lo siamo nell'eternità, ma qui stiamo parlando di noi uomini, con un corpo. Il nostro corpo, la nostra anima, il nostro spirito è nelle mani di Gesù Cristo. Il popolo di Israele, Zorobabele e Giosuè, in quel momento era nelle mani dell'Eterno. Non temete, il mio spirito dimora in mezzo a voi. Che grazia che abbiamo noi. Lo Spirito Santo dimorava in mezzo a loro, al popolo, perché c'era la presenza dell'Eterno. Lo Spirito Santo oggi, per noi che siamo nati di nuovo, o per quelli che sono nati di nuovo, dimora dentro di noi. Ecco perché la necessità di riparare se il nostro tempio si sta in qualche modo usurando, rovinando. Se è stato intaccato da qualcosa, che sia colpa nostra o che non sia colpa nostra, non importa, ma se è stato intaccato dalla ruggine bisogna toglierla. Se qualche proiettile ha causato un buco, bisogna atturarlo. Se una mannaia ha aperto una crepa, bisogna chiuderla. E la parola di Dio ci dice anche come. Innanzitutto il perdono, ma non è oggi. Oggi è lo scoraggiamento. Quindi, fratelli e sorelle, questo è un tempo che noi diciamo stiamo bene. Io voglio credere che sia tutto vero. Perché credere in Gesù Cristo lo crediamo tutti. Però tutti noi, me per primo, quando siamo confrontati con le difficoltà, quelle minime ma anche quelle grandi, serie, che magari ce le trasciniamo anche da tempo, allora lì la fede probabilmente comincia un po' a crollare, ma badate bene che non possiamo piacere a Dio senza fede. La fede è un dono di Dio che va coltivato, va maturato attraverso la parola, attraverso l'unità, attraverso l'incoraggiamento della parola per mezzo anche dei fratelli. Questa è la fede. Sapere che Dio è con noi, è dentro di noi, è per noi, è come lo è per me, lo è per te, e quindi so che guardando voi, vedendo voi, Dio è anche con me. Siamo tutti un unico corpo. E allora dobbiamo veramente stare molto attenti alla parola di Dio. Non è tempo di consolazione, è tempo di lavorare. È tempo di ricostruire il nostro tempio, innanzitutto è tempo di fare le cose seriamente per il Signore affinché possano avere una duratura, perché possano durare nel tempo. Altrimenti, ripeto, quello che facciamo presto svanisce nel nulla. Come stiamo vivendo? State ancora bene? O forse, dopo questo che abbiamo detto, magari stiamo, come dice la scrittura, considerate bene le vostre vie. Quando Dio esorta, non sta accusando. Questa parola non accusa, ma sta esortando. Ci vuole portare soltanto a vedere chiaramente con lo spirito, con gli occhi spirituali, la nostra posizione. Non c'è giudizio da parte di Dio in questa parola, ma c'è soltanto amore. Perché Dio ha tutto l'interesse per te e per me di portarci avanti. Questo è il suo amore. Come quando un genitore riprende i figli non lo fa per qualcosa di male, normalmente lo si fa per il bene. A volte si sbaglia pure, le conseguenze si dà perché non siamo chiaramente perfetti ancora. Però il principio è quello che io dico a mio figlio: non fare questo, fai questo per il suo bene, dettato dall'amore che c'è dentro, che non sempre è manifesto come l'altro vorrebbe vederlo, con la carezza. E no, qualche volta ci vuole anche il calcetto, lo dice la parola. Quando Dio riprende, non sta accusando, ma sta cercando di attirare l'attenzione dei suoi figli e dice: considerate le vostre vie, guardate dove state andando a finire, guardate quello che stiamo facendo, facciamo tutte le cose per Dio in base alle nostre esigenze o stiamo facendo le cose in base alle sue esigenze, che è semplicemente la lode e l'adorazione, che per, ripeto, per la grazia di Dio non lo possiamo fare, non solo la domenica per quanto riguarda la musica e su, qui sul palco, lo possiamo fare in qualsiasi momento, ma la lode e l'adorazione, l'abbiamo detto, è la nostra attitudine, è il nostro comportamento globale dentro e fuori la Chiesa. Tu adori il Signore semplicemente perché quello, vedendo, ti dice: ma quello è una persona speciale, ma quando non vedono questo qualcosa non sta funzionando, poi il nemico sempre ti accuserà, ma tu lo sai. Tu sei in grado, per mezzo dello Spirito Santo, di capire che quello è il nemico. Ma il nemico stesso dovrà inginocchiarsi davanti al Signore Gesù Cristo e dovrà inginocchiarsi e riconoscere che i figli di Dio sono santi. Non combattere il diavolo come fanno taluni, darlo nelle mani di Dio. Non contendere, non discutere. Ma adora il Signore, adora il Signore, in tempo e fuori di tempo. Questo è tempo di scoraggiamento. Tutti noi avremmo il diritto oggi di stare a casa, seduti sul divano, a guardarci un bel film della Disney, o di azione, o un bel film sentimentale, secondo i nostri gusti, perché siamo così scoraggiati, così avviliti. Che vuoi fa? Lavora. Lavora, dice il Signore. Lavora per me, perché io ti ho fatto e ti ho salvato, perché tu mi serva. Tu mi serva. Secondo quello che la parola ci dice. È un servizio che dobbiamo rendere a Dio. E il servizio tante volte costa. Quando Gesù parla, quando la parola parla degli schiavi e dice: lavorate sotto i vostri padroni e siate verso di loro, come dire, rispettosi, badiamo bene, era uno schiavo, stava sotto, era un essere inferiore per la società di allora, come lo è per adesso. Ma Gesù non ha guardato la sua condizione. Fai questo per onorare il tuo padrone. Perché onorando e facendo questo per tuo padrone che è malvagio, tu onori me e adori me, che sono il tuo Dio. La nostra vittoria, la nostra meta, non è la terra, è il cielo. E per il cielo dobbiamo lavorare. Non per la salvezza, che è la grazia di Dio. Ma siamo stati chiamati e siamo stati salvati perché lavoriamo per il Signore, Matteo 28, no? Andate per il mondo. Tutte queste cose qui noi le sappiamo benissimo, ma le dimentichiamo. Perciò, fratelli e sorelle, questa parola questa mattina che voglio darvi, esortativa, vuole solo essere un incoraggiamento. Nonostante la tua condizione precaria, dovuto a un problema fisico, un problema morale, spirituale, qualunque sia il problema, tu sappi che devi lavorare per il Signore, perché non devi temere, Lui è con te. Amen? Lui è con te, Lui è con me, Lui è con noi. Se non facciamo questo, subentra la paura. E la paura è una brutta bestia. La paura, non parlo di timore, parlo di paura, può ostacolare la fiducia in Dio e l'obbedienza stessa. in Isaia, ma senza prenderli, 7, 2, 4, 9, 14 e 41, 10, parla di questo. La paura può ostacolare il rapporto con Dio. Ci può portare alla disobbedienza. La paura può paralizzare la nostra volontà. Quando uno viene preso dalla paura, dal panico improvviso, se voi avete avuto occasione di vedere qualcuno in questa situazione, vedete che è come un alieno, sta lì, la volontà non c'è, non sa più cosa fare. Figuriamoci se questa paura alberga nel nostro cuore, piano piano annulla la volontà. Di che cosa aveva paura il popolo di Giuda? Quel che era rimasto, il profeta Geo non ce lo dice. Forse poteva essere paura dei nemici che lo circondavano, forse era la paura perché il Signore non li avrebbe più benedetti, o la paura era lo sforzo vano, tutto quello che facevano poteva essere vano, quindi dice che vale la pena farlo. No, non vale la pena. E che non riuscissero anche a completare il Tempio, perché era stato cominciato il lavoro, ma era fermo. Quindi doveva essere completato, ma per paura che non ce la facciamo, e se ce la facciamo non sarà mai grande come quello di Salomone, è meglio che non facciamo niente. Ecco, la paura ti blocca, la paura anche oggi ha lo stesso effetto, non è che sia cambiata. O non è così. Però come ho detto prima, ricordiamo che senza la fede non possiamo piacere a Dio. E la paura può bloccare la fede in Dio. Ci può bloccare in tutte le cose. E qui dobbiamo stare molto attenti. In teoria, come ho già detto, crediamo in Gesù Cristo, ma nella pratica, soprattutto quando affrontiamo certi problemi o pensando a quelli che potenzialmente possiamo avere, abbiamo paura. Ora, lasciamo stare i problemi che probabilmente abbiamo, di qualunque natura. Ma oggi, per esempio, come detto all'inizio, si sta vivendo molto la paura di questa pandemia. Molto. La società in genere, ma purtroppo anche noi, Chiesa. E quindi questo serpente, questa tarma velenosa è riuscita a mordere anche i figli di Dio, anche le figlie di Dio. E qui ci vuole l'antidoto. L'antidoto lo conosciamo. È la parola del Signore. Questo è l'antidoto. Gesù Cristo stesso, che è con noi, è l'antidoto. L'Eterno, che è con noi, è l'antidoto. Non c'è altro. Non c'è altra misura che possiamo prendere per sconfiggere questa paura, questo scoraggiamento, se non la parola di Dio. La chiave per affrontare lo scoraggiamento si trova nello smettere di guardare e di ascoltare se stessi, ma di guardare al Signore e di ascoltare e credere alle sue promesse. La sua promessa questa mattina, l'abbiamo già detta, è: non temere, figlio mio, figlia mia, perché io sono con voi, sono con te tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Questa è la promessa a cui dobbiamo guardare. Molti usano il Salmo 91 a mo' di scaramanzia, danno il Salmo 91, lo leggono, non mi può accadere niente, 10.000 da una parte, 5.000 dall'altra, 100.000 da un'altra parte, ma a me non accade niente. Lo usano in questa maniera, è sbagliato. La parola di Dio non si usa in quella maniera. Penso che siete d'accordo con me. Le famose promessine, un giochino innocente, ci sono le scatolette con le promesse, e se qualche volta la promessa che tiri fuori non è proprio quella che ti stai aspettando, cambi, finché non peschi quella che si avvicina più al tuo pensiero, al tuo bisogno, al tuo desiderio. Non è così che si usa la parola di Dio. Per quelli grandi come me, meridionali soprattutto, forse si ricorderanno che durante le fiere del paese c'era in giro sempre la persona con il pappagallino qua, e qui una scatoletta. E allora ti si avvicinava. Il biglietto della fortuna. E il pappagallo ne prendeva uno in modo meccanico e ti dava. E quindi lì c'era la tua promessa. Vincerai, non vincerai, l'amore ti aspetta, ti sposerai. Tutte queste stupidate qui, no? Allora, guai a noi se usiamo la parola in quella maniera. La parola di Dio non si usa in quel modo. Sappiamo come si deve usare. Le motivazioni riguardano le promesse presenti, come abbiamo letto nei versetti 4 e 5 del profeta Ageo. Ma ora sii forte, Zorobabele, dice il Signore. Sii forte, Giosuè, figlio di Sodac, sommo sacerdote. Sii forte, popolo tutto del paese, dice il Signore. Mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice il Signore degli eserciti. Secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto, il mio spirito è in mezzo a voi. Non te, me, te. E se il Signore dice di non temere, noi non dobbiamo temere. E quando arriva il nemico nei nostri pensieri, dobbiamo avere la prontezza e la forza di scacciarla. Ne abbiamo l'autorità di bloccare questi pensieri e sostituirli con i pensieri di Dio, che sono sempre ed esclusivamente nella Bibbia. L'ultima volta, se ricordo bene, nella predicazione dissi: cari, prendiamo la nostra vecchia cara Bibbia e facciamo la nostra. E qui parlo a me stesso, in primo luogo. Non è mai abbastanza, perché quando ti accosti alla parola di Dio, per noi che siamo tanti anni convertiti, qualunque cosa leggi dice, ma questa la so quasi a memoria. E lì a volte si cade nell'inganno. E non la leggi più. Pensi di sapere tutto, quando invece, come ben sappiamo e spesso si predica, nel pozzo della parola di Dio non c'è mai il fondo. La parola ha sempre qualcosa da dirci in qualsiasi momento. Lo stesso versetto, la stessa parola che tu hai letto mille volte, oggi potrebbe dirti qualcosa di diverso. Perché lo Spirito Santo è quello che muove le cose. E lo Spirito Santo sa quello che è la nostra necessità, il nostro bisogno. Solo che se lo spegniamo, non può parlare. Se noi lo rattristiamo, non può parlare. Ma quando lo teniamo vivo, un fuoco acceso vivo, allora possiamo fare tutto. Non puoi cuocere un cibo con una fiamma debole, se il cibo richiede una fiamma viva. E la nostra vita richiede una fiamma viva. Lo Spirito Santo sia vivo in te e in me, perché possiamo lavorare per il Signore. Questa è la mia esortazione di questa mattina. Forse ti dicono a volte stesse cose. Non importa. Il Signore sta parlando. Mettetevi al lavoro, perché non è tempo di consolazione. Lo scoraggiamento non deve esserci nel popolo mio, perché a me in sua presenza. E noi abbiamo la presenza di Cristo qui, la presenza di Cristo nel cielo che intercede per noi, abbiamo lo Spirito Santo che è dentro di noi, noi stessi siamo il Tempio di Dio, preoccupiamoci a ricostruire quello che è rotto e diamo lode e gloria al Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Vi prego di alzarvi in piedi. Padre Santo, voglio dirti grazie per questo giorno, per questa parola, per i miei fratelli e mie sorelle qui presenti, ma anche quelli che sono assenti, per tutta la tua Chiesa che sta sulla terra, Signore. Sappiamo che sono momenti difficili, ma come abbiamo letto, sappiamo anche che tu sei con noi e che tu stesso ci hai invitato dicendo non temete, perché io sono con voi. Questa deve essere la nostra convinzione questa mattina, la nostra certezza, Signore, che tu sei con noi e che nessuna cosa può abbatterci, nessuna cosa ci deve scoraggiare, ma avendo fiducia in quella che è la tua promessa, Signore, noi possiamo uscirne più che vincitori, più che vittoriosi, nonostante tutte le cose che possiamo vedere e magari subire anche nella, no, nella nostra vita. Io, Signore, voglio dirti grazie, perché nonostante le difficoltà, le situazioni veramente difficili di ognuno di noi, tu non ci hai mai abbandonato, tu non ci abbandoni mai, perché sei fedele nella tua parola. E quando stai in silenzio, o almeno a noi sembra che stai in silenzio, tu stai soltanto meditando ciò che è buono per noi e metterai ad effetto il tuo pensiero nella nostra vita, nel momento giusto, nel momento che veramente ci serve. Signore, ti ringraziamo perché tu provvedi a quelle che sono le nostre necessità, ma soprattutto ti ringraziamo perché ci dai nuove forze per poter ricostruire ciò che abbiamo rotto nella nostra vita, per poter, Signore, tornare ad adorarti con semplicità, a lodarti, a poter, Signore, servirti, testimoniando che tu sei l'Eterno Dio, davanti al quale un giorno ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua dovrà confessare che tu sei il Signore. A te, Signore, sia la lode, la gloria e l'onore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Signore vi benedica, ci benedica. E ricordatevi, non siate scoraggiati, ma abbiate coraggio e siate forti. Anche Salomone incoraggiò, Davide incoraggiò suo figlio Salomone nel costruire il Tempio. Usò le stesse parole, disse: sii forte, sii coraggioso, datti da fare, costruisci e loda il Signore. E anche Mosè, anche Giosuè, nel primo capitolo ci sono ben 4 volte la parola di Dio che gli dice: sii forte e coraggioso. Questa mattina il Signore ci sta dicendo: siate forti e siate coraggiosi. Amen.